Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti e bentornati al nostro appuntamento del quarto sabato. Il mese scorso abbiamo iniziato un percorso nei libri sapienziali della Bibbia. Siamo entrati, per così dire, nella casa della sapienza. Abbiamo fatto conoscenza con la signora di casa, donna Sapienza, che ci ha invitato a prendere parte al banchetto che lei stessa ha preparato. Ascoltiamo nuovamente il suo invito, le sue parole. La Sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha imbandito la sua tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto, venga qui. A chi è privo di senno, ella dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. E nella puntata precedente, sempre a gennaio, abbiamo incontrato anche la rivale della Sapienza, donna Stoltezza. Queste due figure femminili, Sapienza e Stoltezza, sono personificazioni di due insegnamenti opposti. E l'insegnamento è indicato metaforicamente sotto la forma di un banchetto. La Sapienza, lo abbiamo sentito dal libro dei Proverbi, il brano che ho letto prima, la Sapienza ha preparato il banchetto nella sua casa. Si è costruita la sua casa, ha intagliato le colonne, ha imbandito la sua tavola. E se il banchetto è nella casa, significa che l'insegnamento sapienziale avviene nell'ambito della famiglia. Casa e famiglia vanno insieme. Casa non sono soltanto le mura, ma la famiglia, le persone, i beni di casa. Nella puntata di gennaio, il quarto sabato di gennaio, siamo stati accolti dalla signora Sapienza che ci ha introdotti nella sua casa e abbiamo visto che ci sono 7 stanze nella casa della Sapienza. Sono i 7 libri sapienziali della Bibbia: Giobbe, Salmi, Proverbi, Coelet, Cantico dei Cantici, Sapienza e Siracide. I primi 5 sono scritti in ebraico. Gli ultimi 2, Sapienza e Siracide, sono più recenti e sono scritti in greco. Questi 7 libri mi piace immaginarli come le 7 stanze della casa della Sapienza. Stanze che visiteremo progressivamente dalla prima alla settima, mese dopo mese in questo anno 2021. Questa sera entriamo nella prima stanza, la stanza di Giobbe. Immagino che tutti avete sentito parlare del biblico Giobbe. Immagino che lo conoscete, se non altro per la frase divenuta proverbiale: ci vuole la pazienza di Giobbe. E così il ritratto del Giobbe paziente, che tutto accetta dalle mani di Dio e non si lamenta delle sventure che gli piombano addosso, è indubbiamente il ritratto più noto. Questa sera però io ho intitolato la puntata Giobbe, l'uomo che discute con Dio. Infatti il ritratto del Giobbe paziente è quello più noto, quello presente anche nel Nuovo Testamento e precisamente nella lettera di Giacomo, che dice: avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Queste parole le trovate nella lettera di Giacomo al capitolo 5, i versi 11-12. Bene, nell'immaginario tradizionale Giobbe è l'uomo paziente, che accetta le prove e le tribolazioni senza lamentarsi. In realtà però questo è il Giobbe della cornice narrativa, cioè il Giobbe che troviamo all'inizio e alla fine del libro, rispettivamente il Giobbe provato e il Giobbe restaurato. All'inizio la prova e l'infinita pazienza di Giobbe. Alla fine del capitolo 42, la sua riabilitazione e l'ampia retribuzione da parte di Dio. Ho detto alla fine del capitolo 42 perché il libro di Giobbe è molto ampio, 42 capitoli, i primi due sono in prosa, dal capitolo 3 in poi è raffinata poesia. Ebbene, se ci addentriamo nella lettura di questo libro, dal capitolo 3 in poi, che appunto è scritto in poesia, allora dal capitolo 3 in poi è come il quadro dentro la cornice, e in questo quadro ci appare un altro volto rispetto alla cornice. Nel quadro abbiamo il ritratto dell'uomo che nel suo incomprensibile soffrire grida a Dio la sua angoscia, la sua disperazione, chiama in causa Dio, vuole discutere con Dio, vuole chiedergli il perché. Ecco perché ho intitolato questa puntata Giobbe, l'uomo che discute con Dio. È un ritratto quanto mai attuale. Giobbe siamo noi, con i nostri perché, davanti al dolore, con la nostra angoscia o inquietudine esistenziale, con il nostro credere o non credere, con la nostra esperienza del limite di fronte all'infinito, di fronte all'incomprensibile mistero del dolore e, in definitiva, di fronte al mistero di Dio. E ci accorgiamo, leggendo attentamente il testo dal capitolo 3 in poi, che il vero problema del libro di Giobbe non è tanto il dolore in sé, quanto il rapporto con Dio, che entra in crisi quando siamo colpiti da una tragedia, da una perdita improvvisa di un nostro familiare o da una malattia che non lascia speranza di guarigione. Perché se Dio c'è e ci ama, non ci viene in aiuto? Perché lascia che il male sprigioni tutta la sua forza distruttrice e devastante? Perché? Perché? Il libro di Giobbe parla di noi, delle nostre domande che non trovano risposta. In effetti, Dio non risponde a Giobbe, non gli spiega il perché della sofferenza, ma si mette dalla sua parte, gli sta vicino, stabilisce un rapporto personale, tanto che alla fine Giobbe potrà dire: io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Siamo al capitolo 42, al versetto 5, però questa sera, più che esaminare, fare esegesi dei testi, vorrei dare una panoramica del libro di Giobbe, riservandoci un approfondimento nella puntata del mese prossimo, sabato 27 marzo, vigilia della Settimana Santa. I padri della Chiesa, infatti, hanno intravisto diversi paralleli tra la figura di Giobbe e quella di Cristo nella sua passione. Perciò mi sembra quanto mai opportuno riprenderlo, il tema, questo tema, in prossimità della passione del Signore. Questa sera ci fermiamo anzitutto sulla parte narrativa, sui primi due capitoli, che riprendono una storia antica, nota anche nella letteratura egizia e babilonese. Lo attestano diversi paralleli, in particolare il poema intitolato «Loderò il Signore della Sapienza», conosciuto anche come «Il poema del giusto sofferente» o «Il Giobbe babilonese». Entriamo allora nella storia, o meglio, nel dramma di Giobbe, perché di dramma si tratta. La storia, la parte in prosa, quella che troviamo nei primi due capitoli del libro, comincia così. Leggo proprio dalla Bibbia. Viveva, se volete, c'era una volta nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Cosa appare da questa presentazione? La presentazione del protagonista. Appare anzitutto che il protagonista è uno straniero. Giobbe non è un ebreo, non è un israelita, ma un uomo proveniente da Uz, una località non bene identificata, ma comunque fuori della Palestina. Ciò vuol dire che la sua esperienza, l'esperienza di Giobbe, non è legata alla sorte del popolo eletto, ma è una esperienza universale. Abbiamo a che fare con un capo clan, un uomo benedetto da Dio, ricco e stimato nella società in cui viveva. Aveva una numerosa famiglia e una estesa proprietà di bestiame. Era davvero fortunato. I suoi 7 figli e le sue 3 figlie andavano d'accordo. Una splendida famiglia, fratelli e sorelle che si vogliono bene e si ritrovano volentieri insieme a fare festa. Ma ecco che in questa storia, in questa bella famiglia, in questa storia benedetta, entra in scena un personaggio oscuro. Mentre sulla terra il nostro Giobbe, il nostro eroe, vive tranquillamente, in cielo Dio convoca un'assemblea di angeli che hanno la funzione di essere suoi messaggeri o ministri, e tra loro si intrufola un personaggio odioso, Satana. Satana, l'avversario, il tentatore, insinua il sospetto che la fede di Giobbe sia pura convenienza. A tutto e di più è facile benedire Dio in questa condizione. Insomma, Satana non si fida di Giobbe, mette in discussione la sincerità della sua fede e solleva una domanda quanto mai intrigante. Dice, è il verso 9 del primo capitolo, «Forse che Giobbe teme Dio per nulla?» In altre parole, è davvero autentica e disinteressata la religiosità di Giobbe o nasce piuttosto dalla sua situazione di benessere? Ed ecco la sfida. La troviamo al verso 11. «Stendi un poco la mano e tocca quanto ha, dice Satana a Dio, e vedrai come ti maledirà apertamente». Ebbene, Dio accetta che Giobbe sia provato, che il suo servo migliore sia tentato, è però come una sorta di scommessa. Il Signore scommette che Giobbe supererà la prova. Dio ha fiducia nella libertà dell'uomo. E notiamo che mentre Satana non crede all'autenticità della fede di Giobbe, Dio invece ha fiducia, scommette sulla sincerità della fede di Giobbe, e pertanto lascia che Satana lo metta alla prova. E gli dice, ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Scrive un grande amico e esegeta, Antonio Bonora, che ora è in cielo, nell'abbraccio di Dio. Bene, scrive Antonio Bonora, è importante notare che Giobbe non sa nulla di questa scommessa tra Dio e Satana. Tutta la sua lotta e il suo tormento si svolge proprio nell'oscurità dei motivi per cui la situazione si è per lui capovolta. Ma il lettore, noi, sappiamo che la prova di Giobbe è una prova d'amore, che la fiducia e la fedeltà di Dio all'uomo non viene meno. Il cielo e il lettore, noi, sono spettatori del dramma che Giobbe vive ignaro di ciò che è avvenuto nell'assemblea celeste. Satana tenta Giobbe, ma la vittoria di Giobbe è anche il trionfo di Dio su Satana. Mediante la prova l'uomo impara a ricevere la vita come dono di Dio. Bella questa chiave di lettura, eh? È una chiave di lettura preziosa quella che ci offre Don Antonio Bonora, grande biblista. Ma proseguiamo nella lettura del testo biblico. La prova è terribile. Satana non scherza, si mette subito all'opera e scaglia contro Giobbe una tempesta di sciagure, distrugge tutti i suoi beni, l'intera famiglia. Vi invito proprio a leggerli i primi due capitoli, io qua riassumo. Arriva trafelato un messaggero che dice: i Sabei hanno fatto irruzione, hanno portato via il bestiame e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. E mentre ancora quello parlava, arriva un altro messaggero con la notizia più terribile: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore. Quando ecco, un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani, e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. A Giobbe crolla il mondo addosso, e però non impreca, non maledice Dio come pensava Satana. Giobbe, recita il testo, si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra e disse: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Grande. Ma fermiamoci un momento. Non corriamo subito alle parole: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Osserviamo prima il body language, cioè ciò che Giobbe dice prima di parlare, ciò che dice con i suoi gesti, con il linguaggio del corpo. Come reagisce Giobbe? Giobbe si straccia le vesti. E questo gesto, stracciarsi le vesti, è segno della terribile lacerazione interiore. Poi si rade il capo. Sono segni di lutto. È importante notare questo linguaggio del corpo, per non fare di Giobbe una statuetta, un uomo impassibile che esprime fredda saggezza. Ah, non è una passeggiata. È il mondo che gli crolla addosso. Capitano anche oggi simili tragedie. In un baleno perdi tutto, i beni, i figli, la vita. Lo sentiamo ahimè assai spesso al TG. Ebbene, in questa immane tragedia, in questa immensa prova, Giobbe non maledice Dio, ma piuttosto riconosce la radicale povertà dell'essere umano, la sua nudità. Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò, sottinteso alla mia morte, quando giacerò nel grembo della madre terra. Non possiamo portarci via nulla, non si è mai visto la cassaforte seguire un morto. Ebbene, il Signore ha dato, continua Giobbe, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ah, Satana rimane di stucco, è decisamente sconfitto, però non si arrende, si intrufola nuovamente nella corte celeste e a Dio, che si complimenta di Giobbe e tesse l'elogio di questo servo fedele, Satana replica, pelle per pelle, stagli un po' con la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente, come ti benedice in faccia, altro che. Ancora una volta, qui siamo già al capitolo 2, i versi 4 e 5, pelle per pelle, stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa, colpiscilo nella carne. E ancora una volta Dio accetta la scommessa. E Satana colpisce Giobbe nel vivo della sua carne con una piaga atroce e ripugnante, dai piedi alla testa. Disgustata dall'odore del suo fiato, sua moglie inveisce contro di lui. A che ti serve la tua fede? Maledici Dio e muori. Giobbe è proprio ridotto alla fede nuda. Pura fede, fede nuda. Ma resiste anche alla tentazione diabolica che si esprime attraverso la bocca di sua moglie e rifiuta entrambe le cose, rifiuta sia di maledire Dio sia di uccidersi e risponde: tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Giobbe preferisce Dio ai suoi benefici. Grande Giobbe, di più non si può. Ed ecco a questo punto entrare in scena gli amici di Giobbe. Sono tre amici che, avendo saputo delle disgrazie che gli sono capitate, vengono per stargli vicino e consolarlo. Arrivano da lontano, da tre paesi diversi che rappresentano il mondo circostante la Palestina, e prima ancora di avvicinarsi si rendono conto che Giobbe non è più lo stesso, quasi non lo riconoscono, tanto è sfigurato. Cosa fanno questi amici? Fanno cordoglio su di lui, fanno il lamento secondo l'usanza orientale, levarono la loro voce e si misero a piangere, ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo, sono segni di lutto, come se Giobbe fosse già morto. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti, senza dire niente. Nessuno gli rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Siamo al capitolo 2, i versi 12-13. 7 giorni e 7 notti di silenzio, un silenzio che sa di morte. Giobbe sembra un rudere, abbandonato da tutti. A questo punto il testo non parla più né di Dio né di Satana. Giobbe è solo col suo immenso dolore. Nessuno parla, nessuna parola di conforto e di illuminazione può venire dagli altri. Infine, quel cupo silenzio è squarciato al capitolo 3 da un grido atroce. Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Terribile. Giobbe maledice la sua nascita, maledice il suo essere vivo. Siamo al capitolo 3, primo versetto, ed è già poesia. È un grido. Perisca il giorno in cui nacque. Paradossalmente, gli amici, con il loro silenzio, riescono ad ottenere quello che non era riuscito ad ottenere Satana. Giobbe maledice. Viene fuori un altro Giobbe. Dopo 7 giorni di silenzio, viene fuori un Giobbe profondamente umano, che si lascia andare a un soliloquio, un monologo lacerante. La vita e Dio stesso gli sono diventati incomprensibili. E Giobbe dà sfogo a un martellante perché. Perché non sono morto prima di nascere? Perché non sono morto appena uscito dal grembo? Perché vivere una vita così infelice? E si capisce subito che le belle risposte di prima, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, non bastano più. Di fronte al mistero del dolore resta solo il lamento. Non dobbiamo scandalizzarci. Non fatichiamo a scorgere in queste domande di Giobbe qualcosa di molto attuale, quell'oscuro male di vivere che ci attanaglia nei momenti di depressione. Giobbe vorrebbe essere scomparso nel buio e nel nulla piuttosto che essere venuto alla luce. Perché non sono morto prima di nascere? Perché non sono spirato appena uscito dal grembo? Perché vivere una vita così infelice? Quel mondo che Dio ha portato alla luce è divenuto per lui soltanto tenebra. È un'esperienza psicologica assai comune. Nel momento della depressione può nascere un desiderio di autodistruzione che molto spesso si esprime con il rinnegamento delle esperienze positive. Improvvisamente la vita intera diventa priva di senso e le domande che escono dalla bocca di Giobbe sono certo terribili, ma allo stesso tempo sono l'inizio della sua liberazione, perché soltanto interrogandosi Giobbe riesce a continuare a vivere. È necessario cercare un senso della vita, anche quando tale senso ci sfugge. Ma noi abbiamo mai sperimentato una cosa del genere? Abbiamo mai sperimentato una crisi di fede profonda? Pensiamo che la fede, per essere autentica, debba essere sempre tranquilla, serena? Facciamo una pausa di riflessione, uno stacco musicale. Ecco, riprendiamo il nostro testo, la nostra meditazione. Stiamo parlando, per chi fosse entrato in ascolto ora, di Giobbe. Giobbe, l'uomo che discute con Dio. E abbiamo lasciato Giobbe con un lamento lacerante, con i suoi gravi interrogativi su Dio. Perché Dio agisce in questo modo? Perché dar la vita a chi deve tanto soffrire? Si può ancora dire che vale la pena di vivere nonostante tutto? Ecco, a questo punto vediamo i dialoghi con gli amici, che comprendono i capitoli dal 4 al 27. Gli amici cercano parole di consolazione e di anche incoraggiamento, ma anche di esortazione. A turno sfoderano tutti i loro argomenti e danno fondo a tutta la loro sapienza. I discorsi dei tre amici non fanno però che riprodurre la dottrina sapienziale della retribuzione, cioè se Giobbe soffre vuol dire che ha peccato. Guardate che questo ragionamento lo troviamo anche nei Vangeli. Vi ricordate il Vangelo di Giovanni, il racconto del cieco nato? A porre la domanda sono gli apostoli, i discepoli di Gesù, che vedendo quel cieco fin dalla nascita dicono a Gesù: ma chi ha peccato perché quest'uomo nascesse cieco? Lui o i suoi genitori? Lui, se è nato cieco, come può aver peccato? Ma c'erano delle ipotesi che già nel grembo della madre si potesse far qualcosa. Allora Gesù cosa risponde? Piantatela con questi perché. Non ha peccato né lui né i suoi genitori. Non bisogna trovare un rapporto di causa-effetto. Ecco, gli amici di Giobbe insinuano che qualcosa deve aver fatto per soffrire in questo modo. Dio, che è giudice imparziale, premia i buoni e castiga i cattivi, e dunque Giobbe si converta. Lui che presume di essere innocente, dica subito la sua colpa, si confessi e ritroverà la salute e il benessere. E insistentemente, perfino potremmo dire noiosamente, in ben 9 discorsi svolgono con erudita sapienza la loro ferrea argomentazione. E a ciascuno di loro, in 9 risposte, Giobbe replica con fermezza, potremmo dire con una fierezza che assomiglia alla follia, che cosa replica? Replica che è ingiusto Dio, che lui non ha fatto alcun male. E Giobbe si appella direttamente a Dio, col quale vorrebbe un confronto diretto, in un processo aperto a tutti, in un processo dove poter presentare la carta vincente della sua esperienza viva e dimostrare che ha ragione. Allora, noi, vi dicevo, questa sera facciamo solo una lettura panoramica e vediamo un pochino come intervengono questi 3 amici. Il primo a prendere la parola è Elifaz, al capitolo 4. Elifaz si dimostra comprensivo e perfino affettuoso. Almeno all'inizio evita ogni tono aggressivo e comincia con espressioni di umiltà e di una certa partecipazione alla situazione di Giobbe. Dice: se si tenta di parlarti, ti sarà forse gravoso? Ma chi può trattenere il discorso? E poi fa l'elogio di Giobbe ai versi 3 e 4 e quindi entra nel vivo in modo deciso. Ma ora, questo accade a te e ti abbatti, capita a te e ne sei sconvolto, un po' come quando sentiamo dire o diciamo noi: ma perché proprio a me è capitato questo? Ma che male ho fatto? Perché mi capita questo? Ora è giunto il momento per Giobbe di verificare nella propria esperienza la sapienza che egli insegnava agli altri. E questo è un tema centrale del libro. Una tesi non è vera se non quando è vissuta. Ed Elifaz cita le fonti dalle quali attinge le sue argomentazioni. Egli ha avuto una visione notturna come fosse un profeta. Poi la sua esperienza gli insegna ciò che deve dire. Dice: io ho visto. Quindi fa riferimento allo studio, alla sua meditazione personale, abbiamo osservato. E poi entra Bildad, che usa un tono secco, ironico: fino a quando dirai queste cose, e vento impetuoso saranno le parole della tua bocca? Ecco, Bildad entra al capitolo 8 e non adopera mezzi termini. Non si preoccupa della persona concreta che ha davanti, parla come se fosse in cattedra, con stile arrogante, nello stile dei sapienti. Egli attinge alla tradizione e si fa appunto portavoce di una teologia che appunto è quella della retribuzione. Se fai il bene, Dio ti premia e ti benedice, se fai il male, Dio ti castiga. E poi entra Zofar, che attacca direttamente Giobbe, al capitolo 11, dice così: a tante parole non si darà risposta? O il loquace dovrà aver ragione? I tuoi sproloqui faranno tacere la gente? Ti farai beffe senza che qualcuno ti svergogni? Dei 3, Zofar è quello che mostra meno acume. È il più insensibile al dramma di Giobbe. Quindi questi 3 amici, Elifaz, Bildad e Zofar, non sono poi tanto amici, non partecipano al dilemma che angoscia Giobbe. Erano molto più utili quando stavano zitti. zitti, fossero stati ancora zitti. Quando cominciano a parlare non fanno altro che sprofondare la lama nella piaga di Giobbe. Fanno la parte degli avvocati difensori dei diritti di Dio, ma Dio non ha bisogno di avvocati difensori. Sono più preoccupati dell'ortodossia della dottrina che delle esigenze dell'amicizia. Quindi non c'è un vero e proprio dialogo, i loro discorsi e quelli di Giobbe corrono su binari paralleli. E se volessimo riassumere gli argomenti di questi tre amici teologi, potremmo dire così. Primo, i cattivi soffrono sventure a causa dei loro peccati. Secondo, la felicità è compagnia inseparabile dei buoni. Chi si converte, chi si umilia dinanzi a Dio e lo prega, questi è sicuro che tutto gli andrà bene. Benessere, numerosi figli, una vita lunga. Terzo, di fronte a Dio l'uomo è sempre impuro, dunque nessuno potrà sfuggire mai alla morte. Ma se si converte e si sforza di agire bene, l'uomo può anche gustare la felicità. Lo troviamo già al capitolo 4. Può il mortale essere giusto davanti a Dio o l'innocente? L'uomo davanti al suo creatore? Le risposte di Giobbe. Ovviamente questi tre punti, questi tre argomenti sono contestati da Giobbe. E le risposte di Giobbe, il quale non ha una teoria belle fatta da contrapporre a quella dei suoi amici, è però un uomo che ha esperienza, è un uomo che interroga, che cerca, che vuol capire e che si ribella alla pretesa sapienza di chi vuol racchiudere il mistero della vita in ricette. Tutto quello che gli amici hanno detto, Giobbe lo sapeva e dice: ma sarei capace anch'io di dire quello che dite voi se io fossi dalla parte vostra e voi dalla parte mia. Quel che sapete voi lo so anch'io. Non sono da meno di voi, ma io all'Onnipotente vorrei parlare, a Dio vorrei fare rimostranze. Giobbe quindi interpella Dio, vuole parlare con Dio. Ecco, dopo una prova non comune di sopportazione, Giobbe si rivolge esclusivamente a Dio, con un'appassionata protesta di innocenza e una sfida aperta, quasi titanica, a entrare in giudizio con lui. Dio non risponde subito alla sfida. Prima interviene un personaggio uscito come dal nulla, un giovane che si esibisce in tre, anzi quattro discorsi, a cui Giobbe non sa cosa replicare, è come un intruso, si chiama Eliu e è il tipo del lettore giudeo che sente raccontare la storia di Giobbe o assiste alla rappresentazione del dramma. Anche lui vuol fargli da maestro, riprende i temi degli altri con molta passione e vi aggiunge di suo l'insistenza su un motivo in parte nuovo. La sofferenza è educazione e purificazione del cuore dell'uomo, sia dell'empio sia del giusto. Ed eccoci alla risposta di Dio. Alla sfida di Giobbe viene data finalmente una risposta da parte di Dio. E qui voglio leggervi quello che scrive un altro caro amico che ho già citato la volta scorsa, padre Alviero Nicacci, nel suo libro La casa della sapienza, a pagina 82. Dice, in realtà Eliu dice tutto quello che un uomo di fede poteva dire, oltre potevano arrivare solo la rivelazione e l'incontro personale con Dio. Grazie alla preparazione operata in lui da Eliu, Giobbe ritrova finalmente la voce per lodare e umiliarsi di fronte al suo creatore. E come è diverso Dio da quanto Giobbe si attendeva. Quando Dio si rivela, lo trasporta in alto come un pulcino ghermito dall'aquila. Eppure Giobbe sente che tutto quello che gli avviene non è per la sua morte. Dio si fa vedere da Giobbe, cosa che Eliu, questo intruso, questo giovane che parla dopo i tre amici, riteneva impossibile. Ciò costituisce infatti un'esperienza eccezionale, riservata a pochi spiriti destinati a restare come segni e testimoni per l'umanità. E dall'incontro personale con Dio, Giobbe riceve ciò che né la dottrina tradizionale degli amici, né la sana teologia di Eliu erano capaci di dargli. Non impara nulla di nuovo, ma ritrova la preghiera e la lode che aveva perduto nel corso delle dispute a causa dell'amarezza crescente della polemica con i tre amici. E alla fine riesce a convivere con la sofferenza propria e altrui. Certo, ci viene raccontato che alla fine egli viene completamente riabilitato, ma non è questo il punto. Giobbe ormai viene abilitato a comprendere che Dio non lo si può racchiudere in conoscenze. Giobbe ha capito la sua piccolezza. Mi sento piccolo. Questa è stata la prima balbettante confessione di Giobbe, che aveva tentato una risposta mentre Dio gli parlava. Finito il discorso, Giobbe fa una seconda confessione. Riconosce più apertamente la potenza e la sapienza di Dio e la propria ignoranza, e fa l'autocritica. Ora, dice Giobbe a faccia con Dio, ora i miei occhi ti vedono. È molto bella la conclusione. Mentre al capitolo 19 Giobbe aveva fatto appello diretto a Dio e prese a dire ai suoi amici: fino a quando mi tormenterete e mi opprimirete con le vostre parole? Sono 10 volte che mi insultate e mi maltrattate in modo sfacciato. E poi è vero che io abbia sbagliato e che persista nel mio errore? Davvero voi pensate di prevalere su di me rifacciandomi la mia vergogna? Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. I miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei, sono scomparsi vicini e conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa. Chiamo il mio servo ed egli non risponde, devo supplicarlo con la mia bocca. Ecco, è una pagina appunto drammatica, che però, sempre al capitolo 19, questa pagina culmina a un apice in parole che la liturgia ci propone nella messa delle esequie. Le abbiamo sentite certamente queste parole che ora vi leggerò nella celebrazione delle esequie, al funerale di qualche amico, e il 2 novembre come prima lettura di della prima messa. Sentite, dopo aver detto agli amici: perché vi accanite contro di me? Perché vi accanite come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. È come mi faceva notare un caro amico che ha attraversato il lutto, la perdita di due figlie gemelle. È come, diceva, un percorso di rielaborazione del lutto. Prima Giobbe si ribella, poi la lotta interiore, poi la speranza e infine questa fede, io lo vedrò, una speranza di un oltre. Io stesso, i miei occhi lo contempleranno, i miei occhi. E alla fine, al capitolo 42, Giobbe prese a dire al Signore, comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo, perché Dio risponde a Giobbe come? Facendogli vedere la meraviglia del creato, facendogli vedere l'armonia, la bellezza, il mistero della creazione e che dietro questo ordine, questa meraviglia della creazione c'è Lui, c'è il Creatore anche se appunto non lo vediamo. E che c'eri tu quando io creavo il mondo? E allora cosa puoi dire, cosa puoi pretendere? Se tu capisci me, saresti Dio. Allora Giobbe davvero dice, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire. Ma ora i miei occhi ti hanno veduto, perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. È l'apice del ritratto di Giobbe, l'uomo che discute con Dio. Poi quello che segue è la cornice narrativa, un epilogo dove il Signore a questo punto vince la sfida e riabilita Giobbe e quindi questa riabilitazione di Giobbe sembrerebbe dar ragione alla tesi degli amici, ma in realtà questo Dio che ricolma di nuovo Giobbe di felicità e di benessere è questo lieto finale ha un significato teologico. Dio alla fine fa trionfare il bene. Egli ha permesso a Satana di provare Giobbe non per il gusto sadico di volerlo soffrire, ma per preparargli una gioia più grande. Dunque anche la prova ha senso. Anche la sofferenza è in funzione della gioia. E si raggiunge qui il messaggio della lettera agli ebrei. Dio ci punisce per il nostro bene. Scrive la lettera appunto agli ebrei al capitolo 12. Quando riceviamo una correzione, sul momento non ci sembra che porti gioia, ma solo tristezza. Più tardi invece, quelli che sono stati formati dalla correzione ne godono i frutti, la pace e una vita giusta. E i rabbini dicono allora beati i castighi, perché proprio attraverso i castighi, preziosi i castighi, perché dice Rabbi Akiva, preziosi sono i castighi, in quanto attraverso i castighi Israele, il popolo, si è ravveduto. Ma io vorrei a questo punto lasciare un po' di spazio a voi, alle vostre domande, anche perché, vi dicevo in apertura, riprenderò questo discorso la prossima puntata. Prima di lasciarvi la parola, vorrei dirvi che nella Bibbia ci sono anche i salmi di lamento, che non dobbiamo essere scandalizzati dai lamenti di Giobbe. Anche sulla bocca di Cristo in croce risuona un lamento: mio Dio, perché mi hai abbandonato? E il lamento di Giobbe è molto vicino a quello del profeta Geremia, un grande innamorato di Dio. È la qualcosa l'essere innamorato di Dio, non gli impedisce sotto il peso della persecuzione di maledire il giorno della sua nascita. Sono le cosiddette confessioni di Geremia. Vi invito a leggere in particolare il capitolo 20 di Geremia, dove il profeta si lamenta con Dio, proprio come Giobbe, dice: maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi partorì. E in tutti questi testi noi abbiamo a che fare con uomini di fede che si lamentano del male di vivere, che preferirebbero morire. Tale lamento, però, attenti, nasce davanti a Dio e si dirige a Lui. Giobbe non pensa neppure per un attimo di distaccarsi da Dio, piuttosto lo chiama direttamente in causa con il suo lamento. Noi fedeli cristiani facciamo un po' fatica a prendere questi lamenti biblici sul serio, perché abbiamo sempre un po' creduto che avere fede significhi accogliere la vita senza porci magari domande laceranti di fronte al dolore o perché che ci sembrano ingiusti davanti a Dio. Eppure lamentarsi davanti a Dio e chiedersi il perché non è un atto di incredulità, ma è la reazione, anche se a volte forte, magari eccessiva, è la reazione di chi ha fede in un Dio che non riesce più a comprendere. Ed è proprio questo che Giobbe invoca. Giobbe invoca che Dio si riveli, che Dio gli dica il perché, che Dio entri in dialogo, in discussione, e alla fine io ti conoscevo solo per sentito dire. Adesso devo mettermi la bocca, la mano davanti alla bocca, perché ho parlato senza rendermi conto che io sono una creatura. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Cioè, vedete alla fine cosa Giobbe ha imparato? L'esperienza di Dio. Dio non gli ha svelato il perché, quello resta una scommessa nel cielo. Vi ricordate all'inizio il tentatore Dio? Giobbe non sa il perché gli si rovescia la situazione, ma impara una cosa, che Dio gli sta accanto. Impara che ora mi posso ricredere, ora i miei occhi ti hanno veduto. Come ti hanno veduto? Dentro questa mia esperienza di dolore ho fatto esperienza di te. Bene, vi lascio la parola e mi metto in ascolto.
Pronto?
Pronto.
Buonasera sorellina, sono Carla, chiamo da Modena.
Buonasera Carla.
Sono riuscita a prendere la linea. Allora, intanto volevo, grazie per questa bella esposizione che ci hai fatto, sì, molto chiara, sempre appassionata.
Grazie Carla.
voglio scrivere una risonanza e farti poi una richiesta. La risonanza è questa, che diciamo così, seguendo proprio tutto il percorso che hai fatto questa sera, la presentazione, un po' in fondo l'hai detto come espresso alla fine, attraverso questa esperienza terribile di dolore, poi Giobbe raggiunge appunto questo incontro con Dio, fa un'esperienza di Dio personale, accede proprio alla fede, dalla certezza, e in questo senso diciamo la scommessa è vinta abbondantemente da Dio. Ecco, poi la richiesta invece, questa era la risonanza, invece la domanda riguarda, diciamo così, che domanda che avevo già mese scorso, visto che tra l'altro ci hai detto che il prossimo mese, fine l'ultimo sabato di marzo, ci ritornerai per un approfondimento su questo libro, e visto che appunto siamo in Quaresima, l'idea era un po' di poter leggere appunto il libro di Giove per intero in questo mese, fare un piccolo percorso a partire da questa presentazione, ma in modo che ci possa interiorizzare un po' tutto il tema e poter avere qualche spunto per la propria vita. E allora ti chiedevo qualche indicazione se ci puoi dare per affrontare questa lettura e così fare un percorso così costante lungo questo mese, magari poi anche per i prossimi libri che affronterai, le prossime stanze della Sapienza. Grazie, mi metti in ascolto della risposta.
Grazie Carla, anzitutto grazie per questa suggestione che ci offri, che faccio mia e presento ai lettori, agli ascoltatori. Sarebbe bellissimo che in questo tempo di Quaresima e prima del quarto sabato di marzo voi possiate leggervi il libro di Giobbe per intero. In modo che, riprendendolo io la vigilia della Settimana Santa, la vigilia della Domenica delle Palme, possa lavorare su quello che avete anche già approfondito. Allora, come leggerlo? Anzitutto direi merita proprio una lettura così, senza aver paura del testo integrale. Certo, vi dico, metto avanti le mani, è un testo bellissimo come testo poetico, ma in quanto anche poetico è un testo molto complesso e anche difficile. Pensate che già San Girolamo scriveva che interpretare Giobbe, il libro di Giobbe, è come tentare di tenere tra le mani un'anguilla che più la stringi forte, più presto essa sfugge. E dunque si sono cimentati molti grandi esegeti e ci sono grandissimi commentari. Io non oso dirvi di prendere in mano grossi commentari. Questo che ti indico, Giobbe, il contestatore di Dio, di Antonio Bonora, pubblicato dalla Marietti, è un libro che introduce proprio alla lettura del testo e ci presenta i tre cicli dei discorsi, dei dialoghi con gli amici. Allora, raccoglie ad esempio, potresti vedere, ma devo essere un po' veloce, il primo ciclo, anzitutto a parlare Elifaz, capitoli 4 e 5, poi interviene Giobbe, un grande lungo monologo, capitoli 6-7, poi prende la parola Bildad, capitolo 8, poi di nuovo Giobbe, capitoli 9-10, poi Zofar, capitolo 11, poi Giobbe, capitoli 12-14. E questo è il primo ciclo. Arrivati al capitolo 15 comincia il secondo ciclo, cioè riprende la parola Elifaz, poi Giobbe, poi Bildad, poi Giobbe, poi Zofar, poi Giobbe, e questo per tre cicli. Quindi abbiamo tre cicli di discorsi e un intermezzo, un bellissimo intermezzo sulla sapienza, la meravigliosa sapienza inaccessibile di Dio. Questo è il capitolo 28. Potremmo dire che la tensione drammatica creata dai dialoghi di Giobbe con gli amici raggiunge il suo apice e Giobbe appunto sta in contemplazione della sapienza di Dio. Ecco, dice, la sapienza da dove si trae? È il luogo dell'intelligenza, dov'è? Ecco, temere Dio, questo è sapienza, e schivare il male, questo è intelligenza. Si prepara così l'intervento di Dio quando Giobbe sarà guidato alla scoperta della sapienza cosmica che gli si rivela nel creato. Detto questo, mi fermo, Carla, per ascoltare le altre domande, e comunque ti incoraggio appunto in questa lettura, in modo che il mese prossimo potremo vedere anche i legami, i collegamenti che i padri della Chiesa intravedono tra la figura di Giobbe e quella del Cristo, la passione del Cristo. Passiamo a un'altra domanda, se c'è.
C'è la Marta da Reggio Emilia. Ciao sorellina.
Ciao Marta, okay. Buonasera.
Eccomi, no, a me piace di più ciao Marta, comunque lo stesso, va bene anche buonasera.
Ciao Marta, appunto.
Ti racconto che io e Giobbe siamo quasi strettissimi parenti.
Ah sì?
Io ho chiesto mai a Dio il perché della mia vita, del mio dolore. Non glielo mai chiesto, perché per me non c'era Dio. Io ce l'avevo quella vita perché ero nata. Io ho pianto per 30 anni, piangendo, chiedevo a mia madre perché ero nata. E dopo lei si è stancata, mi ha messo in un reparto neurologico, mi ha fatto ricoverare, perché diceva, io non lo so, non ti so rispondere, i dottori non sapevano rispondere perché piangevo e chiedevo perché ero nata, che io non volevo vivere. E poi dopo il Signore si è stancato e mi ha detto, adesso te lo spiego io. E l'ho scritto, te lo porto, l'ho scritto, scrivo che il primario mi ha preso in cura e mi ha detto, questo caso lo posso risolvere solo io, Dio. Se non lo risolvo io, non lo risolve nessuno. Lo risolve da sola alla sua maniera. E alla sua maniera non mi va bene, perché gli ho dato un incarico da svolgere nella vita, smettere di piangere e fare quello che gli dirò. E io ci ho creduto.
Ho detto, forse.
No, non sono. Detesto questa parola. Non sono brava. Ho dovuto scegliere fra questa proposta di vita e l'ho scritto. Sì. Forse ho scritto, desideravo morire o vivere una vita degna di essere vissuta. Ho scritto.
Veramente tu sei dentro il dramma di Giobbe, è proprio questo. Perché vivere? Fossi morto prima e tu chiedevi a tua madre perché sono nata, perché mi hai fatto nascere, è meglio morire.
Sì, anch'io davanti a mia madre mi raccontava che mi stracciavo le vesti. È una roba grossa, adesso non è neanche intelligente raccontarla alla radio, però certe cose non dovrebbero far bene. Io, mia madre mi raccontava sempre che, io non me lo ricordo, ma a 5-6 anni, quando mi mettevano un vestito nuovo e mi dicevano che ero una bella bimba, buona, io andavo in escandescenza, me lo strappavo, diceva che lo rompevo. La mamma era una donna per bene, la mamma. Era una donna che credeva molto alla Madonna, però insomma la mia vita è stata una vita di luce dopo, una vita di luce.
Le opere di Dio, hai detto bene, Dio è il primario, ti ha presa in mano come caso che poteva risolvere soltanto lui, vero Marta?
lettere, l'ho scritto sul quadernino nel 2015, perché a me piace molto scrivere, ma non ho fatto la quinta elementare, ma mi piace, anche a scuola era l'unica cosa che sapevo fare, nella mia vita forse l'unica cosa, oltre a 30 anni di servizio alla galera e in carcere, so fare solo quelle cose lì io. Forse il Signore è contento, forse può darsi che sia anche contento, ma sapere i gusti di Dio, ha dei gusti strani, Dio, ha dei gusti strani.
Sono d'accordo con te, Marta, sono pienamente d'accordo. E sa soprattutto valorizzare al meglio gli strumenti deboli. Come dice anche San Paolo, Dio sceglie le cose che non sono per confondere quelle che sono, sceglie proprio l'ignoranza per confondere la sapienza, sceglie la debolezza per confondere, no, la presunta potenza. Quindi Marta, io cosa posso dirti? Che lodo il primario tuo, cioè il divino creatore che ti ha fatto come una meraviglia e ti ha guarita e ti utilizza proprio al meglio, vedi che belle testimonianze che ci offri. Grazie Marta e spero proprio che ci possiamo incontrare. Pronto?
Suor Elena?
Sì?
Sono
Prosperina.
Buonasera.
Prosperina! Da capo...
Come sta? Come Prosperi... va?
Bene, bene Prosperina, grazie. E tu?
E insomma, sì, va bene. Io non ci sentiamo da quando le ho fatto il messaggio. Va bene.
Sei a Castrovillari? Dico bene?
Sì, sono a Castrovillari, sì. E ho seguito molto bene proprio me la sono gustata. Quello che lei
la presentazione
ha detto
di
presentazione.
Giobbe. Che non è l'uomo paziente, ma l'uomo, diciamo, che contesta, che vuol discutere. L'uomo
mi è sempre attratto, Giobbe.
Sì.
E volevo dire una cosa, che la sofferenza, quella vera, è un mistero. E può essere soltanto... è un rapporto talmente intimo con Dio... che io ho sempre chiesto da quando ero ragazza che mi liberasse dalla sofferenza inutile, cioè quella che ci procuriamo noi,
già.
E che lasciasse la sofferenza vera, cioè quella che solo lui... E la cosa che mi ha colpito di Giobbe, il fatto che di questo intimo rapporto di Giobbe con Dio,
sì.
E che gli amici sono amici quando stanno zitti. Perché di fronte alla sofferenza.
Sì, Prosperina, è proprio così. Ho sorriso perché hai ripreso quello che ho detto io, che gli amici erano molto più di conforto quando stavano zitti, quando cominciano a parlare.
E la cosa che mi ha colpito alla fine, perché l'ho letto il libro di Giobbe, è che Dio riscatta Giobbe e rimprovera gli amici.
Sì.
Perché non hanno capito.
Mm-hmm.
E questo volevo, ecco, a questo mi ricollegavo a questo, ai consigli che molte volte vengono dati e sono solo ricette. Perché quando si soffre veramente, e solo Dio può, giustamente come diceva la signora Marta, che solo Dio può intervenire. Ed io a volte ho sentito l'inutilità di alcuni consigli, infatti mi riferisco molto anche ai sacerdoti, che danno dei pacchetti consigli che vanno bene per tutti, invece bisogna entrare nel rapporto con l'altro per poter dire qualcosa di vero.
E soprattutto può parlare del dolore chi ne ha esperienza. Voglio dire, di certe cose, se non si ha esperienza, è proprio meglio tacere. Forse una mamma che ha perso un figlio può farsi vicina a un'altra madre che ha sofferto un'analoga tragedia. Per questo, ad esempio, trovo molto utile anche nelle diocesi, penso a Modena, dove ho potuto lavorare vari anni, il gruppo diocesano di elaborazione del lutto, da noi chiamato Credo la vita eterna, dove ci si aiuta, questo sì, per esperienza, per aver attraversato il dramma magari di un figlio suicida. Cosa si può dire? È atroce. E forse quel figlio ha passato veramente l'inferno, l'angoscia, la depressione terribile, perché? E uno non avrebbe mai immaginato che quel figlio andasse a finire così. Bene, chi ha vissuto certi drammi forse è la persona più giusta per stare accanto a chi si trova in situazioni analoghe. Ecco, confermo, Prosperina, che della sofferenza può parlare chi ha diretta cognizione, e alle volte è proprio meglio tacere. Cioè, però noi non possiamo soltanto tacere, perché quel silenzio mortale che alla fine fa scoppiare Giobbe, no? Perché anche il silenzio è una cappa profonda, infine Giobbe scoppia, e allora qualche volta può essere anche molto importante far tirare fuori le domande, con la nostra presenza aiutare anche a sbloccare un dolore, che il grido potrebbe essere un grido dentro. Giobbe ha gridato, ha urlato in presenza di questi amici, ma c'è chi non riesce a gridare, c'è chi tiene tutto dentro. Che dici tu, Prosperina?
Però se si riesce ad essere capiti, uno parla. Ci sono situazioni che non è facile da capire. E allora cerchi di dirle, però chiedi soltanto a Dio di intervenire, basta.
Anche certo, sì. Grazie Prosperina. Mi unisco alla tua preghiera, a quello che tu hai detto, che condivido profondamente. Ti ringrazio molto per il tuo intervento e per la tua testimonianza. Sentiamo se ci sono altre domande.
Suora, io sono un sacerdote anziano che ha studiato a Gerusalemme, che ha studiato proprio, anche ha fatto un corso sui sapienziali, una proposta che la metterò per iscritto e le manderò una lettera lì a Radio Maria. Queste cose andrebbero in qualche maniera recuperate, perché sento il linguaggio preciso, eccetera, è la seconda volta che la sento ampiamente, nonostante l'età e tutto. È possibile questo, avere il testo di quello che ha fatto?
Come il testo di quello che ho fatto?
Di quello che ho sentito, che lei aveva certamente un programma.
Sì, ho citato il testo proprio di un professore di Gerusalemme, Alviero Nicacci, La casa della
sapienza. Trova, ho provato, non si trova più.
Ecco, però se lei scrive, mi manda il suo indirizzo email, gli mando il PDF, cioè si può tirare giù da internet. E se lei lei usa
Radio
email.
Maria.
Ma ce l'ha lì, ecco, mandi a Radio Maria. Le do la mia email se vuole, oppure mandi a Radio Maria, che Radio Maria mi manda.
Va bene, mando a Radio Maria col suo nome, perché sono la lezione di stasera e quella di un mese fa sono meravigliose anche come diligenza, come precisazione, eccetera. Comunque complimenti, perché ha fatto bene a me. Io sono un prete in pensione, una casa di riposo, ma di notte ascolto, studio così, di sera tardi fino a notte.
Oh.
Va bene.
Grazie della sua testimonianza, grazie. Allora, mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è scaduto, io vi ringrazio molto per l'ascolto, l'attenzione che avete prestato, e anch'io vi rivolgo, come ho sentito prima da Medjugorje è venuto l'invito per un buon cammino quaresimale, anch'io vi auguro di continuare questo cammino della Santa Quaresima con questa fiducia che il Signore non ci abbandona mai nelle prove, che noi non capiremo il perché del dolore, e Dio non risponde Sempre, anzi molto difficilmente al nostro perché, ma una cosa sappiamo, che Dio ci è vicino. Anche Gesù non ha avuto risposta sulla croce. Dio mio perché? E c'è stato il silenzio. Però 3 giorni dopo noi abbiamo avuto una risposta. Il crocifisso è risorto. Fratelli e sorelle, coraggio, andiamo avanti, illuminati dal mistero pasquale della morte e della risurrezione di Gesù, il Giobbe vittorioso del Nuovo Testamento. Grazie. Buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.